Buongiorno dalla redazione di Wen News, oggi è mercoledì 5 febbraio 2025 e noi cominciamo la nostra rassegna dalle pagine del Sole 24 Ore, filiera del vino, addio a Walter Mastro Berardino, l'imprenditore contribuì a far conoscere nel mondo i vitigni fiano e greco. È morto all'età di 92 anni, Walter Mastro Berardino, figura storica del vino campano, determinante nel far conoscere in tutto il mondo prodotti come l'aglianico, il fiano e il greco. Nato a Montefusco, in provincia di Avellino, ultimo di tre fratelli, ha portato avanti l'azienda di famiglia, giunta oggi alla decima generazione. Negli anni 70, con i suoi fratelli, decise di investire nel potenziamento delle vigne, mentre negli anni 90 scelse di intraprendere una nuova avventura imprenditoriale assieme ai figli e alla moglie Dora Di Paolo. Nacque così la cantina Terre Dora Di Paolo, che oggi dispone di 180 ettari ed è presente con i suoi vini in oltre 30 paesi. Siamo addolorati per la scomparsa di Walter Mastro Berardino, uno dei protagonisti della rinascita del rilancio, del vino irpino e campano, ha scritto sui social il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Italia oggi, alcolici, produttori USA contrari ai dazi del tycoon, a dire no alla reintroduzione dei dazi. Negli USA non sono solo i produttori italiani, ma anche quelli americani. Federvini e Discus, che sta per Distilled Spirits Council of the United States, hanno lanciato un appello per scongiurare la reintroduzione dal 1 aprile di dazi sugli spiriti nel commercio transatlantico. L'imposizione dei dazi, voluta dal presidente Trump tra il 2018 e il 2021, ha fatto sì che le esportazioni di whisky americano verso l'UE siano diminuite del 20%, mentre le esportazioni di liquori italiani verso gli USA abbiano subito una flessione del 41%. Tema che troviamo di nuovo sul Sole 24 Ore. I dazi del primo Trump sul Made in Italy portarono un calo del 20%. Ecco come andò a finire nel 2020 con le tariffe su liquori e formaggi. Per l'agroalimentare italiano, scrive Michela Cappellini, un'eventuale imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti sarebbe un film già visto. Era l'ottobre del 2019 e come ritorsione la disputa tra Boeing e Airbus, la prima presidenza Trump impose balzelli del 25% a una lista di prodotti europei destinati al mercato americano. Per l'Italia allora furono colpiti i formaggi, i liquori, i succhi di frutta, gli agrumi e alcuni salumi. I dazi durarono circa un anno e mezzo perché poi congelati dalla successiva presidenza Biden nell'aprile del 2021. Ma quanto costarono allora i dazi americani al nostro export? Secondo un'analisi condotta dalla Coldiretti sui dati dell'Istat, le ritorsioni di Trump portarono a una diminuzione del valore delle esportazioni italiane in media del 20%, si va da almeno 15% della frutta, almeno 28% delle carni, passando per il meno 19% dei formaggi e delle confetture e il meno 20% dei liquori. Col Cile parte il libero scambio, siamo tornati su Italia Oggi, scudo sulle IG, carni caseari, olio e succhi sotto tutela, mentre Trump minaccia dazi negli USA. In Europa entra in vigore il trattato commerciale. E poi fertilizzanti russi, nuovi dazi, nuovi costi. Introdurre nuovi dazi sui fertilizzanti azotati che arrivano dalla Russia e dalla Bielorussia è la proposta ordinaria adottata dalla Commissione europea e che quindi deve essere votata da Europarlamento e Consiglio UE con voto a maggioranza qualificata, scrive Arturo Centofanti, una proposta che ha scatenato una serie di reazioni negative. Confagricoltura ha manifestato perplessità per il COPACO-GECA, è una mossa che avrà gravi ripercussioni sulla produzione e la competitività agricola. Coldiretti e Filiera Italia definiscono sbagliate le sanzioni. Rimaniamo su Italia Oggi, ora va di corsa il Valpolicella, il ripasso cede in Canada e Scandinavia, Russia Marone, bilancio a 100 anni dalla nascita del consorzio, 11 sottozone per aumentare il valore. Torna la fiducia nel consorzio vini della Valpolicella, scrive Emanuele Scarci, non solo per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita, ma anche per la tenuta commerciale della Marone e l'impennata del Valpolicella, vino in linea col nuovo stile di consumo. Nel 2024 gli imbottigliamenti di Amarone certificati da Sicuria sono stati di 13,9 milioni, in calo del 2,2%, ma in grande recupero rispetto al meno 20% di inizio anno. I dati di crescita tenuta di Amarone, Barolo e Brunello annunciano la fine della crisi dei vini rossi? Direi di no, risponde a margine dell'evento Amarone Opera Prima Christian Marchesini, presidente del consorzio Valpolicella. I grandi vini, quelli compresi tra 10 e 15 milioni di bottiglie, giocano in un altro campionato dove conta il consumatore voluto risoluto che apprezza queste tipologie. Semmai il problema potrebbe porsi per i vini freschi, ma credo che questa fase di debolezza dei rossi rientri nel fisiologico alternarsi degli stili, dei consumi. Panorama, piaceri da bere, la sezione di Chiara Risolo, il vino buono si fa ancora in vigna, parla Albiera Antinori, il ruolo della critica e degli influencer ai quali si tende a dare troppa importanza, ma anche la tecnologia e la responsabilità contrapposta alla sostenibilità. La presidente di Marchesi Antinori con Panorama fa il check-up al settore enoico. Qual è il punto di vista sugli influencer? C'è spazio per tutti con i dovuti distinguo, la loro comunicazione scava meno in profondità, ma è la natura stessa della piattaforma social che lo impone. Parlano comunque di vino, quindi ben vengano. Io non sono social, non pubblico mai nulla, ma leggo ciò che pubblicano gli altri. La frase siamo innovativi nel rispetto della tradizione è una frase fatta, verissimo, ma non è fine a se stessa. Essere tradizionalisti significa non stravolgere il gusto di un vino, la sua storia. Essere innovatori significa comprendere l'evoluzione del gusto dei consumatori, sfruttare al meglio le tecnologie moderne. Per comprendere questa frase bisogna pensarla come fosse un elastico. Lo tiri un po' di qua, lo tiri un po' di là, ma non lo spezzi. Torniamo al vino, chiede Chiara Risolo se la passa Maluccio, tre indizi fanno una prova, lo spettro delle etichette che dovrebbero certificarne la pericolosità per la salute dell'uomo, i recenti e pesanti attacchi di una certa stampa nei confronti di autentici blasoni e poi il nuovo codice della strada che per la severità delle sanzioni in caso di tasso alcolemico elevato sembra averne fatto calare drasticamente il consumo nei ristoranti. Come si esce da questo ginepraio, ma soprattutto se ne esce? Ma sì, certo, risponde Albiera Antinori, in merito agli effetti sulla salute basterebbe avere degli studi attendibili in grado di certificare ciò che di fatto già sappiamo, ovvero che se consumato con moderazione il vino non è affatto nocivo. La verità è che ci sono opinioni contraddittorie che creano solo confusione. Per quanto riguarda il codice della strada, non sono cambiati i limiti ammessi, ma le sanzioni. Non comprendo tutto questo panico dilagante, quando in fondo basterebbe che un solo commensale non bevesse, come avviene già nel Nord Europa. Infine, rispetto a certi media che hanno messo in discussione la qualità di marchi storici italiani, rispondo con una domanda: ne avevamo davvero bisogno? Questo tipo di giornalismo mischia ciò che è legale con ciò che non lo è, fa un tagli e cuci che disorienta. Corriere della Sera, spreco alimentare, Italia terza, l'Italia con 8,2 milioni di tonnellate di derrate alimentari non utilizzate, il terzo paese in Europa dopo Germania e Francia in quanto a spreco di cibo. I dati sono stati annunciati ieri da Divulga in occasione della giornata nazionale di prevenzione dello spreco in programma oggi. Torniamo su Italia Oggi, prezzi giù ma la pasta arranca, calo nei listini meno 5,3% e calano pure le vendite meno 5,1%, dati Circana, Barilla tratta a ribasso con la GDO, Ferro, la Molisana, il trend continuerà. Ancora alimenti dagli scarti del caffè nuovi prodotti alimentari agricoli, Enea ha identificato 93 molecole benefiche presenti nel caffè da impiegare in campo alimentare, nutraceutico, cosmetico e agricolo. La ricerca è stata condotta in Messico col supporto di istituti di ricerca locali e dell'Organizzazione Internazionale Italo-Latino-Americana. IA contro parassiti e malattie, meno trattamenti in campo e aumento della redditività dei terreni anche del 20% sono i riscontri del progetto Tornatura, che applica l'intelligenza artificiale all'agricoltura per automatizzare l'analisi del rischio, allertare i gestori delle aziende agricole e le organizzazioni nazionali e contenere gli effetti delle emergenze fitosanitarie. E poi irrigare meno, ricavare di più, risparmio di acqua per irrigare fino al 40%, maggior produzione e aumento di ricavi sono alcuni dei vantaggi dell'uso dell'agritech calcolati dal gruppo Diagram, che con Coldiretti porta avanti un progetto di diffusione della digitalizzazione per l'agricoltura che non ha pari a livello europeo attraverso una piattaforma per traghettare gli agricoltori verso la tecnologia e tutti i vantaggi ad essa collegati. Chiudiamo sempre con Italia Oggi, la filiera agricola è perletea, manifesto per il miglioramento genetico, un sì alle tecnologie di evoluzione assistita per il miglioramento genetico arriva dalla filiera agroalimentare che a Fiera Agricola Tech ha sottoscritto il manifesto per la promozione delle TEA per il sostegno al Made in Italy. Il documento promosso da Assosementi è stato firmato da Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Confcooperative, Federagripesca, Legacoop Agroalimentare, Federchimica, Assobiotech e Cibo per la Mente. Bene, con questo è tutto per la rassegna stampa di oggi, grazie per l'ascolto, buona giornata, l'appuntamento come sempre va domattina qui su wenews.tv.